sera diamo inizio al Consiglio Comunale convocato per i giorni 25 e 27 novembre, per i giorni 2 e 3 dicembre 2008. Prego l'Avvocato Paggi, che oggi funge da segretario, di fare l'appello. Grazie.
Paliotta Crescenzo, Ardita Giovanni, Asciutto Franca, Astolfi Massimo, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Cervo Sergio, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Fioravanti Augusto, Garau Roberto.
C'è Garau.
Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Muretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Boccio Antonio, Zonetti Andrea.
Allora, hanno risposto all'appello Paliotta Crescenzo, Asciutto Franca, Battilocchi Roberto, Caredda Maria Antonia, Chiappini Antonio, D'Alessio Nardino, Di Girolamo Francesca, Garau Roberto, Lauria Giorgio, Leccesi Angelo, Loddo Giuseppe, Moretti Filippo, Penge Stefano, Ruscito Piero, Russi Rosaria, Voce Antonio, Zonetti Andrea. Il numero è legale. Grazie, Avvocato Paggi. Allora, l'ordine del giorno per le giornate del 25, 27, 2 e 3 dicembre 2008 è il seguente. Al punto numero 1, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Al punto numero 2, mozioni e interrogazioni. Numero 3, legge regionale numero 22 del 97, programma integrato di intervento per la riqualificazione urbanistica di un'area interna al perimetro urbano in via Parolaziale, adozione. Numero 4, assestamento di bilancio, approvazione. Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali delle autovetture e dei beni mobili ad uso abitativo e di servizio. Al punto numero 6, cessione a titolo gratuito area località Tenuta di Palo al Ministero dell'Interno. Punto 7, approvazione convenzione tra i comuni aderenti alla società SIC1 per la costituzione dell'organismo di controllo intercomunale. Punto numero 8, bilancio partecipativo, scelta proposta civica per opera pubblica, proposta alla Regione per il finanziamento. Punto 9, modifica statuto Flavia Acque SRL. Punto numero 10, affidamento alla Flavia Acque SRL del servizio di manutenzione della segnaletica orizzontale, verticale e arredo urbano. Punto 11, azienda speciale alla servizi, piano programma anno 2008. 2009-2010, quindi per errore è stato riportato due volte 2008, ma si rettifica dal 2008-2009-2010, modificazioni. Punto numero 12, approvazione e regolamento impianti sportivi. Punto numero 13, società FIBA SRL, abuso edilizio di via Diana numero 11, interno 5, determinazione del Consiglio Comunale. Allora, consiglieri, possiamo passare al punto 1 all'ordine del giorno, lettura ed approvazione verbali sedute precedenti. Consigliere Di Girolamo, prego, ha chiesto la parola.
Sì, per una comunicazione, più che altro un aggiornamento, visto che qualche giorno fa si sono svolte le elezioni del CAL, a cui ha partecipato anche il nostro comune, volevo portare l'augurio per l'elezione di un nostro rappresentante, Danilo Corazza, che ha preso sul territorio 69 voti, insomma fa parte del CAL, malgrado le cose complessivamente non siano andate proprio benissimo per... diciamo per il centro-sinistra, comunque l'augurio è di un buon lavoro e di buoni rapporti con il nostro territorio. Grazie.
Grazie a lei. Consigliere Boccia. Va bene, allora il consigliere Asciutto.
Sì. Grazie Presidente, e buonasera a tutti i consiglieri, al Sindaco, gli assessori e tutti i cittadini presenti, anche coloro che ci sentono per via radio. Volevo comunicare a questo Consiglio e anche a tutti i cittadini della Dispoli che domenica scorsa, il 23 novembre, si è svolta l'Assemblea del Cerreto e per la prima volta c'è stata una presenza numerosa di consorziati che hanno partecipato alla votazione e finalmente hanno espresso il loro parere contro il Consiglio dei Liquidatori. Quindi c'è stato una protesta generale e quindi per questo motivo volevo informare questo Consiglio che a presto presenterò presenterò la richiesta di un Consiglio Comunale aperto per discutere il problema di chiusura e eventuale passaggio poi al Comune. Comunque lo discuteremo in questo Consiglio. Volevo informare il Sindaco che sono state raccolte più di 600 firme per questo Consiglio Comunale aperto ed è la comunicazione che volevo dare a questo Consiglio. Grazie.
Grazie a lei. Ha chiesto la parola il Sindaco.
Sì, solo rispetto a questa comunicazione. Abbiamo preso visione, diciamo informalmente, anche se sappiamo che domani verrà protocollato il risultato dell'assemblea, io penso che questo risultato chiami tutto il Consiglio Comunale, oltre che l'amministrazione, ad un compito adesso di elaborazione e di proposta rispetto alla situazione, quindi può anche essere programmato un Consiglio Comunale aperto. Io penso che il compito maggiore non sia tanto quello di discutere tra di noi in un Consiglio Comunale in questa fase, quanto piuttosto nelle commissioni di competenza elaborare quelle che prevediamo non siano facilissime, anche se lavorando si arriverà alla conclusione, però ecco, elaborare un percorso, quindi su questo compito chiameremo presto il Consiglio Comunale nella Commissione Urbanistica.
Grazie Sindaco. Consigliere Di Girolamo.
Passo la parola al consigliere Russi, ci pensa lei.
Ah, cede la parola sì. Al consigliere Russi. Prego, consigliere Russi.
Sì, grazie, buonasera. Abbiamo distribuito dei fiocchetti bianchi questa sera, perché oggi 25 novembre è la giornata dichiarata dall'ONU, la giornata internazionale contro la violenza alle donne. È stata dichiarata appunto giornata internazionale con una risoluzione ONU del 17 dicembre 99 e in questa occasione i governi nazionali e locali sono invitati a organizzare attività per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere la consapevolezza su questo problema che non fa discriminazioni geografiche, di razza e di età. 48 anni fa, nel 1960, tre sorelle eroine della lotta di liberazione della Repubblica Dominicana dalla dittatura di Trujillo furono fermate da agenti segreti del servizio militare mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione insieme a una quarta sorella. Dopo aver subito numerose torture, furono chiuse nell'abitacolo della macchina nella quale viaggiavano e spinte in un precipizio al fine di simulare una morte accidentale. E la vivacità di queste sorelle viene ricordata con il soprannome Le Farfalle. Oggi praticamente si vuole ricordare con questo fiocchetto bianco l'impegno di ogni uomo e di ogni donna a denunciare eventuali violenze alle quali dovessero essere testimoni, e ovviamente per gli uomini non commettere violenze sulle donne. Ringrazio tutti coloro che hanno accettato di indossarli in questa giornata. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Prima di dare la parola al consigliere Voccia, che me l'ha chiesta, volevo chiedere al Consiglio Comunale un minuto di silenzio per commemorare il nostro concittadino che è morto qualche giorno fa, il carabiniere ladispolano Raimondo Pinna. Chiedo quindi al Consiglio Comunale di osservare un minuto di silenzio. Allora, consigliere Voccia ha chiesto la parola. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti, buonasera a chi ci ascolta. Io devo comunicare al Consiglio Comunale e a quei cittadini che ci stanno ascoltando, e credo che siano parecchi questa sera, in quanto la settimana scorsa sia io sia il Sindaco abbiamo avuto un'intervista televisiva dove abbiamo affrontato tre temi. Il primo tema è stato il discorso di bilancio. Il secondo tema sulla crescita del paese e il terzo tema come affrontare il futuro. E qui è nato probabilmente qualche cosa che qualche telespettatore non ha recepito, non ha capito, perché io non ho mai parlato che il comune non ha soldi. Io ho semplicemente detto che noi come stanziamento economico dallo Stato riceviamo per cittadini, per ogni cittadino circa 50 euro. A fronte di comuni limitrofi, faccio l'esempio di Fiumicino, ne prende 2,50. E bene ha fatto il sindaco Paliotta insieme al nostro sindaco di appartenenza di colore politico di Ardea, Eufemi, ed altri sindaci del territorio a formare un gruppo per poter chiedere alla Presidenza del Consiglio la rivisitazione in fase di bilancio di avere più fondi per il nostro paese. È chiaro che avere più fondi significa anche più servizi. E questo è obbligo di tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, intervenire in questo merito. Perché se arrivano soldi vuol dire che i servizi sociali hanno più soldi, si possono riparare più strade e si può dare un contributo alla manutenzione che la città necessita. È chiaro che se i contributi rimangono tali e non abbiamo sovvenzioni dagli organi superiori tipo provincia e regione, non è che noi possiamo dall'oggi al domani, senza una programmazione, dare quei servizi tipo le scuole, anche se questo è un argomento che poi affronteremo dopo, a livello di interrogazione, sullo stato attuale. Ma quello che io ho voluto dire ai cittadini che ci ascoltavano quella sera, che oggi purtroppo senza gli investimenti, senza una programmazione, siamo costretti ad avere quelle opere pubbliche soltanto su una contrattazione con gli operatori che vogliono investire sul territorio. È chiaro che nessuno fa nulla per nulla. Gli imprenditori che vogliono investire e dare quei servizi di utilità pubblica, qualcuno mi diceva, ma questa è l'edilizia contrattata. Certamente che è edilizia contrattata. Questo lo ribadisco a quei telespettatori che mi hanno fermato giorni fa in diversi, proprio per capire meglio il senso della richiesta di tutte le forze politiche perché rientrano più fondi sul nostro territorio. Poi è chiaro che ci sarà noi come opposizione il controllo di come queste somme erogate saranno spese. Chiudo con il discorso che tanti cittadini, noi neanche lo sapevamo, né io né il sindaco Paliotta che ci aspettavano fuori dal bar, proprio per dirci il discorso che la collega di Forza Italia parlava sulla riunione che domenica si è fatta. Noi l'abbiamo fatta ancora prima e il nostro impegno è stato che chi non ha pagato il cereto, le quote dovute, è obbligo che queste vengano pagate. Ecco, questo volevo dire, l'ho chiarito, spero che chi mi ascolta ha capito bene il senso delle mie dichiarazioni, li ringrazio e buonasera. Grazie Presidente.
Grazie a lei consigliere Boccia. Allora possiamo, se non ci sono altre comunicazioni, possiamo passare all'ordine del giorno. Allora, mettiamo in votazione la lettura e l'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, ovvero sia il verbale numero 85 del 30-10 del 2008, approvazione proposta civica derivata dai processi di partecipazione ai sensi della deliberazione giunta regionale 586 dell'1 agosto 2008 relativa alle azioni di sviluppo socio-economico, richiesta di finanziamento. La delibera numero 86 del 30-10-2008, mozioni e interrogazioni. La delibera numero 87 dell'11-11-2008, svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei comuni presso il CAL, e rendiconto di gestione anno 2007, che sarebbe la delibera numero 82 del 21-10-2008. Allora, consiglieri, mettiamo in votazione i verbali relativi a queste delibere. Chi è favorevole alla sua approvazione, alla loro approvazione, alzi la mano.
Batte l'occhio, sta di là.
Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? Un attimo, stiamo facendo il conteggio dei voti.
sono 5 gli astenuti. 5 assenti, 5 astenuti. Quanti favorevoli? 11 favorevoli. Quindi il punto è approvato. Allora, andiamo avanti. Mozioni e interrogazioni. Chiede la parola il sindaco.
Sì, volevo chiedere al Consiglio Comunale di esaminare una possibilità di anticipazione del punto 4, assestamento di bilancio. La motivazione è che per discutere questo punto è importante e essenziale la presenza del ragionier Valecchi, che ha predisposto l'assestamento. Siccome chiediamo ai dipendenti comunali di stare qui dalla mattina alla sera, e veramente io voglio sottolinearlo a tutti i dipendenti comunali, ormai lo abbiamo già detto, chiediamo più del doppio di quelle che sarebbero le loro competenze sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Volevo invitare il Consiglio Comunale a discutere ora questo punto anticipandolo e non costringere la Regione Valecchi a stare qui ai tempi che noi spesso utilizziamo, che sono spesso mezzanotte, l'una. Quindi chiedo Presidente l'anticipazione del punto 4.
Grazie Sindaco. Allora, penso che non ci siano problemi per i consiglieri comunali se passiamo alla votazione di questo punto. La discussione di questo punto. Consigliere Moretti, prego.
Sì, da parte nostra siamo disponibili ad anticipare il punto anche per la richiesta che ci ha fatto il ragionier Valecchi, che comprendiamo perfettamente, è presente in comune da mattina presto fino a sera tardi, quindi per rispetto a lui accettiamo l'anticipazione del punto.
Grazie consigliere Moretti. Consigliere Battilocchi.
Sì, per il nostro posizione favorevole, ma anche per ringraziare i consiglieri di opposizione per questa loro concessione. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Allora, anticipiamo il punto 4, assestamento di bilancio, approvazione. Chiede la parola il sindaco.
Sì, molto brevemente, perché poi questo è un adempimento di legge che i comuni debbono portare in approvazione al Consiglio Comunale, però di fatto è diventato un adempimento molto tecnico che ha scarsi contenuti di scelta. Chi fa consigliere comunale o l'amministratore da molti anni si ricorda quando l'assestamento di bilancio era il momento nel quale nuovi finanziamenti oppure risorse che non erano state spese ed erano ancora disponibili venivano ridistribuite su molti capitoli. In realtà da qualche anno, ma soprattutto nell'anno passato e quest'anno, ormai l'assestamento di bilancio prende atto di alcune cose che si sono verificate durante l'anno, ma certamente non riesce a distribuire risorse aggiuntive rispetto a quelle che pensavamo all'inizio dell'anno, anzi ci renderemo conto parlando dell'assestamento e parlando poi dei bilanci consuntivi e preventivi che purtroppo, e qui mi ricollego anche all'intervento che ha fatto prima il Vicepresidente del Consiglio Comunale Boccia, dovremo prendere atto di risorse che sono diminuite, almeno fino a quest'anno finanziario, e per gli enti locali le risorse sono diminuite. Comunque l'assestamento di bilancio da una parte è un adempimento molto tecnico, dall'altro, anche se spogliato da queste sue potenzialità che prima dicevamo, è comunque un momento in cui si registra l'andamento economico dell'ente e quindi anche un momento in cui si può avere un'idea più precisa di come sta andando la contabilità del nostro comune. Io quindi, se il Presidente lo consente, chiedo che intervenga il ragionier Valecchi.
Sì, certamente Sindaco. Prego, ragionier Valecchi.
Allora, questo provvedimento tiene conto, come diceva il Sindaco, dei fatti finanziari che si sono verificati fino ad oggi rispetto alle previsioni di bilancio. Di sostanzioso e sostanziale ci sono, dobbiamo registrare purtroppo, minori entrate sia provenienti da contributi correnti dello Stato, sia da minori entrate tributarie che e quindi queste minori entrate vanno a obbligare il Comune a rideterminare le previsioni di spesa in ribasso. Per la verità c'è da registrare un sostanzioso aumento dei contributi provenienti soprattutto dalla Regione. Una grossa voce che non era stata inserita in bilancio, ad esempio, che sono i contributi per gli alloggi, per gli affitti, che è di 570.000 euro, non inserito in bilancio, è stata quantificata successivamente dalla Regione l'importo spettante al Comune, l'abbiamo inserito in bilancio, anche tra l'altro l'abbiamo anche distribuito, e questo porta maggiori entrate di carattere per trasferimenti dalla Regione per circa 1 milione di euro. Nel dettaglio ci sono alcune voci importanti che vengono toccate da questo assestamento, soprattutto tra le entrate tributarie, come si è avuto modo in commissione di illustrare, c'è una denuncia di maggiore entrata derivante dall'addizionale IRPEF che quest'anno, come ricorderete, è stata stabilita nella misura del 5 per 1000 rispetto al 3 dell'anno scorso. La quantificazione, siccome quest'anno è avvenuto anche un diverso modo di trasferimento di queste risorse al Comune, che arrivano direttamente dai sostituti d'imposta al Comune stesso, noi c'è un conto corrente postale sul quale tutti i datori di lavoro che effettuano trattenute ai propri dipendenti versano mensilmente al Comune stesso la percentuale di l'acconto di addizionale trattenuta, così come i liberi professionisti e i lavoratori autonomi in generale e chi in questi giorni si appresta a versare il secondo acconto, se ne sarà accorto, deve versare l'acconto dell'addizionale comunale nella misura del 30% di quella dovuta, quindi l'1,5 per 1000 anziché il 5 per 1000. Sulla base di questi calcoli, sulla base del riscosso a tutti i contributi trattenuti ai dipendenti nel mese di settembre, la proiezione dell'introito porta a denunciare una maggiore entrata di 300.000 euro, di converso rispetto a 1.800.000 iscritto in bilancio all'inizio, in sede di approvazione. Di converso l'ICI, che era stata quantificata sulla base in bilancio, sulla base dell'entrata storica dell'anno 2007, ha avuto e avrà una flessione molto rilevante per effetto di un fatto che si è verificato l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo registrato una forte entrata di ICI, 8.700.000, perché il concessionario della riscossione, ai quali affluivano prima la quasi totalità dei versamenti ICI, con il quale noi abbiamo sottoscritto una convenzione, è obbligato a versarci l'80% entro il 15 del mese di dicembre, e voi sapete che la rata si paga il 16, in anticipazione l'80% di quanto riscosso allo stesso titolo l'anno prima. Siccome dall'anno scorso è fortemente incrementata la riscossione dell'ICI attraverso le cosiddette deleghe, gli F24, molte meno risorse e molti meno contribuenti hanno usato il conto corrente postale del concessionario per versare l'ICI, e quindi ci siamo trovati ad incassare l'anno scorso 12.000 euro in più che noi credevamo fossero di competenza dell'anno 2007, e l'abbiamo iscritto in bilancio dell'anno 2007 perché sono arrivate proprio i soldi in cassa nell'anno 2007, in realtà erano l'anticipazione in eccesso fatta dal concessionario e quindi quest'anno sull'introito del concessionario che ha fatto per l'anno 2008 si è ripreso quanto aveva anticipato in eccesso per l'anno 2007. Quindi quest'anno ci troviamo ad avere questi 612.000 euro in meno. L'altra considerazione è sul ICI prima casa. Voi sapete che da quest'anno è stata abolita per effetto di una legge approvata a maggio l'ICI sulla prima casa e questo ha comportato una grossa sofferenza di cassa. Infatti il Ministero dell'Interno ci ha dato provvisoriamente 900.000 euro sul presupposto che l'ammontare dell'ICI sull'abitazione principale per il Comune di Ladispoli fosse 1.800.000, come era stato a suo tempo certificato, ma sulla base di altri presupposti. Invece, approfondendo, e del resto noi non perdiamo nulla perché l'obbligo del Comune di certificare l'effettivo mancato introito dell'ICI sulla prima casa è al 30 aprile 2009, quindi noi per quella data dobbiamo certificare quanta ICI noi abbiamo incassato in meno per effetto della sua abolizione. Quindi dicevo, elaborando ad oggi tutti i dati che abbiamo disponibili sulla base dell'ICI relativa alla prima casa dell'anno 2007 incassata, di competenza 2007 e non l'anticipo in eccesso, sulla base di quanto introitato con la prima rata di acconto di giugno, ci porta a rivedere sulla base di quell'anticipazione che vi dicevo che penalizza il bilancio 2009, ci porta a rivedere la previsione da 8.550 a 8.500.000, quindi 500.000 euro in meno. Queste sono le due 8.050, scusate, ho detto una cosa diversa, non me ne sono accorto. Queste sono le due poste che hanno influenzato molto le più rilevanti. Poi ci sono tutta un'altra serie di maggiori e minori entrate che derivano dai fatti che si sono accertati ad oggi e sui quali si sono basate queste variazioni. Relativamente poi, per concludere il discorso sul bilancio corrente, le spese correnti sono state di conseguenza a questo minori disponibilità di risorse, perché se è vero che complessivamente ci sono più risorse, ma sono provenienti da contributi che hanno una destinazione vincolata, quindi quelli vanno appostate nella parte uscita nello stesso importo che vengono appostate nella parte entrata. Per tutto il resto ci sono minori risorse e quindi c'è stato un sostanziale storno di fondi da tutti quei capitoli che ad oggi presentavano delle disponibilità per far fronte anche a nuovi e maggiori esigenze che si sono dimostrate nei vari capitoli e il cui dettaglio è elencato nell'allegato che è stato consegnato. Questo per il bilancio corrente, complessivamente, che dicevo, presenta un incremento derivante soprattutto dai contributi che provengono dalla Regione e in parte dalla Provincia. No, e anche dallo Stato per gli stranieri, ci hanno dato, mi sembra, per un progetto 198.000 euro, adesso non vorrei dare numeri all'otto. Questo è il bilancio corrente. Per le spese invece in conto capitale, questo assestamento prevede la registrazione di un contributo che proviene dalla Regione, che ha approvato un progetto per la ristrutturazione della sede comunale e proprio credo che è un progetto che riguarda la ristrutturazione di questo ambiente, l'inserimento di strutture multimediali e quant'altro, di 135.000 euro. È stato quindi inserito in entrata e in uscita e un altro piccolo contributo che proviene da, sempre dalla regione per l'acquisto di alcuni arredi per la biblioteca comunale per 13.000 euro. I contributi per l'erosione già erano stati inseriti in bilancio, quindi non hanno costituito oggetto di variazione. Ci sono state poi all'interno delle previsioni di spesa approvate con il bilancio delle variazioni di programmazione che attengono le opere pubbliche. In particolare erano state programmate due opere pubbliche che i cui progetti non sono stati ancora predisposti e quindi è impossibile finanziarle con l'assunzione di prestiti, viceversa sono state dall'amministrazione ritenute meritevoli di ampliamento il rifacimento dei manti stradali, quindi c'è stato uno storno di previsione di fondi di assunzione di prestiti da ponte sul fosso Sanguinara, che era previsto in 300.000 euro se non sbaglio, e il ponte che c'è tra il centro residenziale, il faro e la zona del Messico. E il progetto non è pronto e quindi non può essere finanziato, così come l'altra opera era il sottopasso sul cavalcavia del campo sportivo per consentire un più agevole passaggio al costruendo parcheggio. Queste due opere progettualmente non erano ancora pronte e quindi parte di quei fondi che erano destinati a finanziare quelle opere sono state destinate a finanziare il rifacimento di manti stradali e il rifacimento delle strade in zona Cerevetus. Queste sono per grosso modo gli interventi di maggior rilevanza. Resto a disposizione per eventuali approfondimenti su singole questioni.
Grazie ragionier Valecchi. Ha chiesto la parola il sindaco, prego.
Se chiudo, se possiamo distribuire. A tutti i gruppi, i capi gruppo. Dunque, ringrazio ragionier Capo Valecchi, che mi sembra che sia stato molto essenziale ma anche molto efficiente e efficace nella sua esplicazione, soprattutto perché si è soffermato sui grandi numeri e sulle conseguenti grandi difficoltà. Io volevo ulteriormente sottolineare questa questione dell'ICI che sta diventando una mina vagante, intanto per i comuni dove l'ICI sulla seconda casa era molto forte, il comune di Ladispoli addirittura per due terzi aveva l'ICI sulla seconda casa e un terzo quella della prima casa. Però sta diventando una mina vagante anche per gli altri comuni italiani e poi se avremo tempo vedremo l'ordine del giorno che è stato approvato all'unanimità dall'ANCI, che è il sindacato dei comuni italiani. E sul fatto dell'ICI io volevo sottolineare un'altra realtà che ci sta in progressione danneggiando e abbiamo paura che diventerà molto molto dannosa per questa città, è che molti cittadini stanno trasformando la loro seconda casa, casa di vacanze, la stanno trasformando in prima casa e questa non è frutto della magia ma è frutto del fatto che chiedono la residenza, magari un nucleo familiare, una persona del nucleo familiare che sta a Roma chiede la residenza, fa diventare casa quella che era la seconda e quindi pagava l'ICI, la sta facendo diventare prima casa e questa cosa sta assumendo aspetti molto molto gravi nel senso delle conseguenze. Io faccio presente un dato, fino a maggio ci eravamo assestati su una media di 40-45 cittadini che chiedevano la residenza, parlo di cittadini italiani che chiedevano la residenza alla Dispoli. Da giugno in poi questa cifra è passata a 120, cioè la media mensile di residenze di cittadini italiani è passata a 120. Siccome da maggio a giugno l'unica differenza che c'è è che è stata approvata la legge che abolisce l'ICI sulla prima casa, il ragionamento che stanno facendo molte persone in Italia e non soltanto alla Dispoli è questo: io mando mio figlio, mando mia moglie a prendere la residenza alla Dispoli, in realtà la famiglia rimane a Roma, però prima questa famiglia pagava l'ICI sulla seconda casa, da quest'anno o dal prossimo anno non pagherà più. Questo dato, se viene prolungato, cioè questo dato medio mensile, se viene così confermato come si sta verificando per un anno, significa che noi perderemo circa 900, il pagamento di circa 900 ICI, diciamo, per prime case, per seconde case, e questo penso che non c'è bisogno di essere un esperto finanziario per capire la conseguenza di questa situazione. Io non so cosa potranno fare i comuni italiani, anche qui c'è da registrare forse un eccesso di furbizia da parte del contribuente italiano. Perché qui questo è un eccesso di furbizia. Noi abbiamo tante doti come italiani, ma penso che forse qualche difetto pure lo avremo, è quello di pensare che facendo i furbi poi si riescono a risolvere i problemi. Questa è una tipica situazione. Questa cosa porterà, tra l'altro aggiungo pure che diversi cittadini di Ladispoli chiedono di uscire per prendere la residenza magari nella loro casa di montagna per non pagare nemmeno lì, quindi si sta avendo questo incrocio plurimo in Italia. Alla fine il risultato finale è che i comuni avranno meno soldi da una parte e dall'altra, quindi noi e anche gli altri comuni. Per ora il dato riferito al 2008, però lo diceva prima Valecchi, è un dato di qualche centinaio di migliaia di euro in meno, e come vedremo quando potremo discutere la mozione dell'ANCI, proposta dall'ANCI, c'è anche un altro dubbio. Il governo, quando ha abolito l'ICI sulla prima casa a tutti, si era impegnato a coprirla, diciamo. Per ora i soldi che sono disponibili in Parlamento, non ancora diciamo nel Ministero delle Finanze, non ancora erogati al Comune comunque, sono l'80% della previsione. Quindi pure se fossero dati tutti i soldi, e non lo sono stati perché siamo ancora alla metà, saremmo all'80%. Questo vale per tutti i comuni italiani. Quindi c'è uno stato di netta sofferenza. Tra l'altro sulle voci dei trasferimenti statali, ugualmente quest'anno avremo 200.000 euro in meno. Io mi scuso se mi ripeto su questo, ma cercherò stavolta di dirlo in maniera ancora più efficace se ci riesco. I cittadini di Ladispoli pagano le tasse nella media italiana, cioè diciamo come tutti i cittadini italiani pagano le tasse allo Stato. Questi soldi ritornano, quindi noi dovremmo avere un finanziamento medio rispetto all'Italia, perché non credo che alla Dispoli siamo più evasori o meno evasori del resto, siamo cittadini italiani. Ebbene, alla Dispoli, la comunità di Ladispoli paga attraverso l'IRPEF lo Stato, e lo Stato ridistribuisce ai comuni in maniera ingiusta. Questo è un dato che ormai va avanti da 20 anni, non è che stiamo scoprendo adesso questa cosa, ma si è aggravato negli ultimi anni perché siamo diventati 40.000. Significa che noi, almeno, siccome lo Stato ci dà intorno a 1.800.000-2 milioni di trasferimenti, e siccome a noi ne manca, questo sarebbe il 30%, a noi mancano almeno altri 4 milioni di euro all'anno, cioè soldi dei contribuenti di Ladispoli che vanno al centro e che nel momento della redistribuzione vanno da qualche altra parte, perché da noi non arrivano e vanno da qualche altra parte. Vabbè, questa è una questione che abbiamo sollevato più volte, che da quello che sappiamo è arrivata anche in Parlamento, da quello che sappiamo, abbiamo visto gli interventi, qualche deputato nella discussione sulla finanziaria ha fatto riferimento alla situazione dei comuni dell'area metropolitana, citando proprio Ladispoli e Cerveteri, questo perché c'era stato l'incontro che avevamo fatto a Roma. Speriamo che il federalismo fiscale sia la risposta a questa situazione, perché altrimenti avremo grandi difficoltà. Per quanto riguarda le spese di investimento, che in gran parte sono confermate, diceva prima Ragioniere Valecchi, faceva riferimento ad alcuni progetti, per prendere il mutuo c'è bisogno del progetto definitivo, per alcuni progetti siamo al progetto preliminare. Quando si riferiva Valecchi al ponte pedonale sul Sanguinara, non si riferiva a quello che sta a livello del lungomare, perché quello è già finanziato e appaltato, quindi stiamo aspettando l'inizio dei lavori, ma insomma ormai si tratta di poche settimane, ma si riferiva all'altro l'altro progetto di sostituzione della passerella pedonale tra largo tra via del Ghirlandaio e piazza De Michelis, insomma la sostituzione con un altro ponte pedonale. Cioè, abbiamo approvato il progetto preliminare, adesso stiamo aspettando il definitivo. Abbiamo deciso, lo diceva anche qui Valecchi, lo ricordava, di investire circa 1 milione per marciapiedi e strade. È vero che ne abbiamo anche discusso in Consiglio Comunale con alcuni colleghi, molto spesso la discussione, la scelta tra le strade e i marciapiedi e magari una scuola oppure un istituto, una struttura per fare cultura, è una discussione, è una scelta improba, perché da una parte anche la quotidianità, cioè il poter camminare su un marciapiede fa parte della qualità della vita, dall'altro è un peccato. Per noi spendere magari somme così rilevanti come 1 milione, 1 milione e 2 solo per manti di asfalto e marciapiedi, perché ripeto, abbiamo ad esempio l'impiantistica sportiva, per pensare soltanto ad un aspetto che alla Dispoli segna una difficoltà, però ci sono strade e cominceremo da quelle principali, quindi cominceremo da via Ancona, via Descalchi, via l'Italia, via Taranto, che sono ormai in condizioni drammatiche, e anche quella diventa le strade. Per quanto riguarda i marciapiedi, qui voglio sottolineare che troppo spesso andando in macchina ci dimentichiamo che chi la macchina non ce l'ha, o perché è anziano, o perché è troppo giovane, o perché deve portare la carrozzina, e ci sono alcuni marciapiedi che o non esistono o risalgono a 30 anni fa e ormai sono impraticabili. Anche quello è un fatto di civiltà, si vedranno pochi marciapiedi per chi va in macchina, ma per chi cammina saranno fondamentali, e anche lì pensiamo tanto a riparare quelli che sono più degradati, ma a rifare tutto il marciapiede di via Firenze ad esempio, che è molto transitato, e cominceremo a fare i marciapiedi delle traverse di via l'Italia, perché tra l'altro anche quelli non solo sono molto degradati ma sono al centro della città. Ripeto, sono tutte opere di cui faremo volentieri a meno, faremo più giardini e più volentieri, più giardini e più impianti sportivi, ma dobbiamo pensare anche a quello.
Grazie Sindaco. Ho iscritto a parlare il consigliere Cervo. Prego consigliere.
Scusate. Allora, bevato con questo qua, l'antenna. E lo spunto che ha sollevato il sindaco sul discorso della seconda casa che si stanno trasformando in prima, e quindi indubbiamente è un problema che si porrà nel futuro. Tecnicamente però, anzi no, contabilmente, il problema è di capire le seconde che si trasformano in prima, significa che c'è un trasferimento di famiglie o di persone in maniera surrettizia o fittizia che si trasferisce dalla Dispoli, e incide chiaramente sul fatto che la seconda casa era al 7 per 1000, se ricordo male. Giusto per un calcolo personale mio, ma può servire anche a voi, l'effetto invece che viene, e si paga chiaramente l'addizionale IRPEF più IRPEF, nel senso che chi si trasferisce è soggetto all'IRPEF e all'addizionale del comune, questo quanto produce, quant'è lo scostamento che si creerebbe su un ipotetico reddito da intorno ai 30.000 euro, no? Fra IRPEF e addizionale, quindi qual è il differenziale che si crea fra la seconda che diventa prima casa e il fatto che subentrando un nuovo, una nuova persona giuridica, quindi con il suo IRPEF, dovrebbe poi pagare al comune sia l'addizionale che l'IRPEF, quindi capire che è vero sì che si perdono soldi per effetto che la seconda diventa prima, ma ci dovrebbe stare poi un reintroito, no, di IRPEF più addizionale, dico bene?
Sì, prego, ragione Valetti.
Corretto. Però il fenomeno delle immigrazioni io temo che riguardi molte persone senza reddito, quindi pensionati e quindi mogli magari casalinghe, minori, no, maggiorenni, studenti, riguarda stranieri, riguarda molte di queste fattispecie, il cui reddito, certamente il cui reddito medio non è 30.000 euro l'anno. Comunque il nostro reddito medio imponibile a livello, credo di ricordare che è già ora 17.000 euro a contribuente. E sulla base delle considerazioni che ho esposto prima, credo che l'ultimo dato pubblicato dal Ministero delle Finanze sui redditi, sulle dichiarazioni dei redditi dei singoli comuni. Non so se risalga al 2003. Al 2003 è 17.000 euro l'anno il reddito medio, però sulle considerazioni che prima facevo sulla qualità, chiamiamola così, contributiva dei nuovi residenti, io credo che il reddito sia molto inferiore alla media. Quindi se invece 30.000 euro di reddito darebbero un addizionale di 150 euro, l'ICI sulla prima casa normalmente è superiore sulla prima, no, perché sulla seconda casa sicuramente è di molto superiore, certamente sì, sarà oltre il doppio, oltre il doppio. È difficile fare una stima, però sulla base di queste considerazioni ci si va a perdere molto, in ogni caso.
Grazie, ragione Valecchi. Consigliere Cervo, vuole chiedere... Allora, consigliere Moretti, prego.
Grazie, Presidente. Quando si parla di bilancio ci troviamo quasi sempre in disaccordo, perlomeno... Per quanto riguarda almeno i grandi numeri, poi se si entra nel dettaglio si potrebbe anche discutere delle singole spese. Comunque, in termini generali, non mi sento di sottoscrivere quanto ha detto il Sindaco. Io credo che questa tendenza, che ormai è evidente da 20 anni, di una crescita demografica di Adispoli, ha reso anche evidente l'abbassamento dell'ICI, dell'introito ICI. Le seconde case inesorabilmente si stavano trasformando in prime case. Quest'anno l'ICI è stata tolta sulla prima casa, ma di fatto l'introito ICI era sempre minore perché le seconde case si trasformavano in prime case e l'ICI si dimezzava in quei casi lì. Quindi, per rispondere al consigliere Cervo, anche in questo caso, lei perde il doppio dell'ICI, consigliere Cervo. Lei perde il doppio dell'ICI, perché se la seconda casa diventa prima casa, fino all'anno scorso le dava la possibilità di incassare almeno la metà di quello che si incassava con la seconda casa. Adesso si passa a zero. Quindi praticamente, fatto 100, lei incassava prima almeno 50 se la seconda casa diventava prima, adesso da 100 va a zero. Quindi di fatto la Dispoli ha questa tendenza ormai documentata negli anni, che non deve sorprenderci. Se poi nel programma elettorale del centrodestra c'era l'abolizione dell'ICI, anche questa è una cosa nota e risaputa, ma forse era un provvedimento che avrebbe preso anche il centro-sinistra, ci saremmo trovati esattamente nelle stesse identiche condizioni. Piangiamo sempre sui mancati trasferimenti dello Stato e sul fatto che lo Stato trasferisce a noi a volte i 50 euro pro capite per anno per ogni cittadino, contro per esempio i 2,50 che danno ad altri comuni, quindi siamo ad un quinto in questo caso. Anche qui si conosce questa storia, si sa da tempo, ma è il primo anno in cui, per esempio, le forze d'opposizione, appunto l'altro giorno parlavo col sindaco, vengono coinvolte, in questo caso direttamente, nella richiesta allo Stato di rivedere questi parametri. Secondo me tardivamente, perché ho chiesto al sindaco, sì, sono d'accordo, attiviamoci tutti quanti affinché la Dispoli venga considerata per questa discriminazione che subisce nei confronti degli altri comuni quanto a trasferimenti dello Stato, ma mi sono trovato di fronte a un documento che mi ha inviato in posta elettronica proprio oggi, nel quale già lui e in associazione col sindaco Ciogli hanno inviato a tutti quanti la loro missiva di richiesta di adeguamento trasferimento pro capite. È un modo di fare questo, sindaco, per carità, non so dove la porterà, dove vi porterà, però oggi un consigliere di opposizione alla Dispoli che si voglia interessare del problema della propria città, che viene preceduto da un documento come quello che è stato scritto, francamente non trova una strada facile. Così come portare alla nostra attenzione un documento come questo dell'ANCI, che è una mozione che vuole essere presentata in tutti i comuni per boicottare i bilanci dei comuni stessi.